Ricordiamo quindi che per anche approfondire il discorso che Dilara ha appena fatto, ci sono qua sulla destra in questa sala dei libri che si possono acquistare e leggere e per ulteriori anche informazioni ricordiamo che c'è l'ufficio di informazione Kurdistan Italia, il sito forse lo conoscete www.wikionlus.com in cui ci sono anche molti materiali che si possono leggere, articoli e informazioni aggiornate di attualità. Io, ecco, terrei il suggerimento di questa bellissima occasione di costruire ponti attivamente, iniziare da ora, e chiederei quindi di iniziare un dialogo, un dibattito a partire da suggestioni, curiosità, volontà di condividere esperienze. Certo, sì, eccola. Possiamo. Come vogliamo? Facciamo magari.
Sì, ringrazio Dilar per questo sforzo e ricordo che da stamattina che tiene assemblee, relazioni e parla di questa lotta delle donne curde. Volevo farle una domanda. Qui in Italia abbiamo avuto il fascismo e durante la Seconda Guerra Mondiale anche il nazismo. Molte donne hanno combattuto, hanno praticato autodifesa insieme agli uomini. Erano tempi in cui le donne ancora non avevano pensato che si dovevano autodeterminare perché la società era in quella fase lì. In Algeria, quando si sono liberati dal potere della Francia, le donne algerine hanno combattuto e hanno praticato l'autodifesa e sono state insieme agli uomini a parità di decisioni e a parità di lotta. Dopo cosa succede? Dopo queste esperienze, moltissime donne in tutti i paesi dove hanno combattuto sono tornate a vivere nel ricatto del patriarcato e nel ricatto che coinvolge però anche gli uomini del salario. Come pensate di risolvere questo ricatto della società e dello Stato? Come facciamo a liberarci noi, dico anche gli uomini, ma soprattutto le donne, perché il ricatto del salario su loro incide molto di più? Che cosa si è previsto? Che cosa pensate di fare per essere liberate dal salario in quanto sfruttamento? E lo sfruttamento delle donne e la mancanza del salario produce sottomissione, produce paura, produce impedimento alla liberazione. Grazie.
Prendiamo una serie di domande. Ok. Sì, e giustamente qua teniamo una modalità di confronto aperto, per cui anche se alcune vogliono aggiungere a questa questione posta dalla compagna sulla questione del lavoro salariato, se hanno una risposta, se vogliono anche condividere altre riflessioni, si può iniziare.
Ciao, io mi chiamo Cristina. Io sono stata con un anno e mezzo fa, in occasione del 25 novembre, con una delegazione di 7 donne dall'Europa. Siamo state in Rojava, nel cantone di Cizire. Diciamo, era la prima delegazione di donne che entrava e ci hanno insomma, fatto conoscere un po' quella che le donne stanno facendo, cioè la rivoluzione in Rojava. Quindi, partendo proprio da quello che tu dicevi della conoscenza, quindi dalle accademie, dalla socializzazione, dalla condivisione dei saperi, da non esserci più chi insegna e chi apprende, ma uno scambio continuo insomma, di saperi, dal lavoro, quindi anche conoscere, entrare nelle fabbriche che autogestite da donne dove non c'è più. Mi devo mettere dietro, se no fischia, dove non c'è insomma chi guadagna sullo sfruttamento di altre persone, in particolare sulle donne, dall'Università della Mesopotamia, dal poter per la prima volta parlare in curdo, insegnare in curdo ed apprendere in curdo, e via dicendo, insomma, tutta la quello che è un cambiamento proprio dall'abbattimento dello Stato siriano in quel caso, alla nascita, all'applicazione del confederalismo democratico. Una delle cose secondo me più interessanti e che in qualche maniera potrebbe un po' unire e unisce, dovrebbe unire un po' tutta la storia delle femministe, delle donne nel mondo, e partendo anche da quello che stanno facendo le donne curde, è la questione della genealogia. Cioè di riscrivere, diciamo così, la cosa che a me insomma mi ha anche appassionato e che vorrei in qualche maniera poter approfondire poi in futuro, la storia delle donne. Nel senso che sembra sempre che le donne, le rivoluzioni ripartano dal nulla o dal niente, quando invece insomma tutte le esperienze, penso quello che stanno facendo adesso le donne curde, le giovani donne curde, anche degli YPG che stanno combattendo, non è che viene dal nulla, c'è una storia dietro, no, di altre compagne, di altre donne, e a loro volta via dicendo. E quando siamo stati lì, insomma, loro ci hanno detto che stavano cercando di riscrivere 5.000 anni di storia delle donne. Quindi io, in qualche maniera, penso che anche questo sia importante, per esempio, in Italia, no? Pensare che come femministe, come donne, le battaglie che facciamo non sono soltanto no, battaglie nuove, ma che c'è una storia in Italia, c'è una storia del femminismo e di donne, appunto, come diceva prima Simonetta, di donne che hanno combattuto, che hanno praticato l'autodifesa, di donne che sono scese in piazza, che hanno rivendicato e che hanno ottenuto. Quindi, e penso che sia importante trasmettere proprio questo come forza di unione di una storia un po' universale delle donne e che ci unisce al di là dei territori che viviamo. Quindi un po' mi piaceva capire come si stava procedendo su questo, in Rojava o comunque le donne curde come stavano procedendo e come si potesse anche collaborare e scrivere un po' una storia comune delle donne, visto che sui libri di storia molte volte poi le donne vengono insomma cancellate. Grazie.
Allora, io volevo ovviamente ringraziare Dilar che è venuta qui da noi, volevo ringraziare anche altre compagne che hanno contribuito alla scrittura del libro e che sono stasera con noi, c'è Patrizia Fiocchetti che è stata citata prima da Alessia, c'è Barbara Bonomi Romagnoli, vedo adesso che è arrivata anche Federica Giardini, e come sapete questo è un libro collettivo, quindi ha messo insieme una serie di contributi che noi abbiamo richiesto a queste compagne per tessere un ragionamento. E, leggendo poi il libro finito, le varie bozze che c'erano arrivate in questi mesi, è venuto fuori quasi in maniera spontanea e inaspettata, proprio perché noi non sapevamo cosa queste persone avrebbero scritto nel loro pezzo, e in quasi tutti i pezzi c'è un motivo che ritorna, ed è la consapevolezza del ruolo rivoluzionario che le donne dovrebbero avere di se stesse. E detta così sembra chissà che cosa, però nei vari capitoli e quindi nelle varie tematiche ricorre quasi sempre ed è inserita in ragionamenti molto, molto semplici ed è proprio la loro semplicità che ci ha permesso anche di essere molto soddisfatti di questo libro, lasciatecelo dire, insomma. E la domanda che vorrei fare a Dilar è questa, riguarda appunto l'autopercezione che la donna ha di sé del proprio ruolo rivoluzionario. Io volevo chiederle se il senso di felicità di cui tu parlavi prima, cioè il senso di realizzazione, di sentirsi bene con se stesse, di appunto di essere felici in maniera molto semplice, può corrispondere al proprio senso al senso del valore rivoluzionario che la mia azione può avere nella realtà, cioè può avere una congiunzione, questi due elementi possono essere collegati?
So, thank you very much for the questions. And I would also encourage to like people to respond to other questions and so on. It would be very nice to have a debate rather than question and answer. About the first question, yes, it is. Where is another? There is. It's a reality that in almost every place in the world, women have struggled. They have mobilized in very militant ways, sometimes very radical ways. They have become inspirations and hopes for the society. But after a certain moment when, for example, war is over or government has changed or dictator has been overthrown, there's a sense of, okay, now we have to go back to reality. Because post-war situation, post-revolution, post-struggle situations, often people want to go back to normal. And normal often means patriarchy, even though patriarchy is not very normal. So how can women safeguard, defend themselves, protect themselves from being put back? This is a very important question.
Grazie per la domanda. Incoraggia oltretutto a creare un vero e proprio dibattito, quindi con varie persone che rispondano alle domande degli altri e non soltanto un domanda e risposta. In vari posti del mondo e della storia le donne hanno lottato e hanno lottato in modo radicale, sono diventate dei simboli di speranza e di possibilità, ma quando la lotta è finita, quando la rivoluzione è finita, il dittatore è stato abbattuto, visto che il momento post-guerra o post-rivoluzione è un momento in cui le persone hanno un desiderio di ritorno alla normalità, dal momento che la normalità, per quanto non sia affatto normale, è il patriarcato, di fatto poi si ritorna a una condizione di patriarcato. E quindi lei si chiede come si può cambiare questo processo.
So you made a very important point about the role of wage, the role of economic relationships in forcing women into inferior situations again. I mean, one of the biggest problems that women around the world face is economic insecurity, which means that they have to stay with the abusive husband, they have to stay with in the family, they cannot do whatever they want because of economic inequality. Almost everywhere in the world, women do not earn the same, or they do not get the same jobs and so on. So that's why I think the fundamental question is also, because we already said we cannot prioritize one struggle over another. Women's struggle is not more or less important than economic justice. So we have to think about new forms of economy that can enable us to have justice economically. Because actually, the word economy, or how economy was done before, you know, thousands of years ago, is basically just the organization of the community. This is where the term economy developed, distributing the resources or what is available, the food. How do I organize? And actually, in Mesopotamia, this role was mostly given to women. So now women are the ones who have been most alienated from economy. Today, ordinary people like us, people who are not bankers, economic experts, and so on, we do not even understand the economic system, because now we only think it's A, B, C, 1, 2, 3, you know, statistics and, you know, that percentages, that this is economy. That's not economy. Economy is basically meaning feeding yourself. You know, one of the biggest slogans of women has been, you know, bread, wanting to sustain themselves. So that's why we need to think about new things of thinking outside of the wage system, for example, thinking about economies that are based on mutuality, based on not exploiting nature, based on not exploiting cheap labor, not exploiting ethnic minorities who come here and work in very cheap jobs. So that's why, for example, we, in the situation of embargo and war in Rojava, of course people cannot come up with a sophisticated new economic system, but what they are trying to do is to develop cooperatives, for example. The women especially are encouraged to have agricultural, textile, whatever they want, cooperatives, and the administration is helping them with that, because many women who have suffered abuse, for example, in their families, now learn new skills in the houses available for women. So just like this place, it's trying to give women also skills to liberate themselves economically. So the cooperative system is both doing several things at the same time. It gives women some kind of economic security, but it also gives them a new self-confidence. So thinking outside of the wage system, even of course here in Italy, in most 99% of the world, there is a wage system, right? But that's why if we mobilize outside of the state, we also have to think, how can we create alternative economies? So that economic liberation. I mean, I don't have an answer to your question. If I had, I think the many feminists, many women around the world struggle with this question because it's so fundamental. This is the most sensitive issue, for example, also facing the revolution in Rojava. When Kobani was destroyed, the Turkish president, he said, so who will reconstruct Kobani? Because he says, well, we cannot attack you physically, then we will economically corrupt you. So if you don't have an economically just society, you cannot have anything. So this is a very, very important question. Unfortunately, I don't have an answer to it. But I think one way is to think of new economies, new ways of relating ourselves also to nature. To nature, because capitalism also based on human beings dominating nature, men dominating women, and one ethnicity dominating the other, and so on. So thinking about undoing hierarchy also means to think about new economic system. This question answer was a bit long.
No, don't worry. I got used to it little by little. Okay. Perfetto. Quindi è sicuramente una domanda molto importante e lei ringrazia che le sia stata posta perché di fatto il ruolo dell'economia è ciò che rimette le donne dentro degli spazi chiusi, fuori dalle lotte che hanno vissuto prima, perché l'insicurezza economica è ciò che fa sì che la donna di fatto ritorni a dipendere o da un padrone o dal marito o da una struttura precostituita. Questo è comune a qualsiasi posto del mondo, perché più o meno dovunque di minima non c'è l'equità salariale tra le donne. Siccome non è possibile fare una lista di priorità, perché lei prima l'ha già detto, non considera possibile né giusto di dover decidere quale sia la questione più importante, di fatto dobbiamo ripensare l'economia stessa, andando a ripensare un tipo di economia che di fatto sia più equo per tutti. Perché l'economia, un tempo di fatto, è proprio l'idea di economia, deriva dalla organizzazione della comunità nella distribuzione delle risorse, che è un concetto molto diverso dall'economia come siamo abituati a percepirla adesso, quindi un'economia fatta di numeri, di concetti per noi incomprensibili, di percentuali per delle persone comuni, perché di fatto l'economia è nutrirsi, di fatto uno degli slogan che le donne hanno utilizzato di più negli anni è stato il pane come concetto di base. Ad esempio in Mesopotamia il ruolo della distribuzione, dell'alimentazione, delle risorse di base di fatto era affidato alle donne, ma sono state alienate ed espropriate da questo ruolo nel corso della storia. Quindi, dal momento che è possibile cambiarlo, come si può fare? Si può fare attraverso la solidarietà e attraverso una situazione che non sia basata sullo sfruttamento delle persone, come ad esempio le minoranze etniche che cambiano di paese facendo dei lavori a bassissimo reddito e che però sono effettivamente necessari al mantenimento di quella struttura sociale, che non sia basato sullo sfruttamento anche delle risorse naturali, perché di fatto il capitalismo, un'altra delle cose che fa, non è soltanto uno sfruttamento delle persone, ma anche uno sfruttamento della natura. Questo è molto vero, è molto presente in Rojava, dove a causa dell'embargo di fatto non c'è la possibilità di costruire dei nuovi sistemi economici sofisticati basati sull'astratto, ma di fatto si tratta di creare delle tecniche quotidiane basate sulla cooperativa. Cooperativa come situazione che non sia soltanto una distribuzione di compiti, ma sia anche basata, come abbiamo anche qui l'esempio di Lucia, sulla possibilità delle donne di imparare a fare delle cose e a produrre delle cose, tornando sempre al concetto di prima, cioè che produrre e imparare a fare di fatto sono il collegamento diretto con la felicità. in Italia c'è una domanda molto importante, ma lei pensa di non avere di fatto una risposta alla domanda, perché anche in Italia c'è un sistema che è basato sul salario. Quindi quello che noi dobbiamo fare è, uscendo dall'idea dello Stato, uscire anche dall'idea di economia che è collegata all'idea di Stato in questo modo. L'idea è molto importante e proprio perché è basata, tra l'altro, su dei rapporti di forza e su delle possibilità concrete. Quando Kobane è stata distrutta, la risposta del governo turco è stata: noi non ricostruiremo Kobane. Perché? Perché non ricostruire Kobane e non dare quindi i soldi per fare questa cosa implica, tramite un gioco di potere economico, il mantenimento di uno stato di potere su quella popolazione. Quindi non c'è un modo netto e chiaro di risolvere la questione, se non ricordandoci che di fatto il capitalismo è un sistema di dominanze, varie dominanze che si esprimono in vari aspetti della vita quotidiana.
Thank you. Thank you. About Christina's question of how to rewrite words. So about how to rewrite history, right? Because as you also pointed out, the relationship between who's writing history also determines who's writing present and the future. Because history is, you know, it's also something organic, but it can be manipulated by certain forces. So the idea, you know, why people, especially in Rojava, referred to 5,000 years, is because actually 5,000 years ago, all these hierarchies in the form of the first state, which emerged in Mesopotamia, began with the concept of private property, settling, being fixed in one place, subjugating nature, animals, and so on, and also the institutionalization of patriarchy. These things began together after the Neolithic age. And Öcalan, for example, calls this the beginning of the state civilization, which in turn excluded the civilization of women, of the poor, of children, of artists, you know, of those people who are outside of the system, of minorities and so on. So this is, for example, one way to think about history, that we have, over the last 5,000 years, a stream of dominance based on subjugation, hierarchy, and so on, but also we've always had people resisting against this kind of system. So I was also saying this today at the university, the first word for the concept of freedom actually emerged at the same time, when the state, patriarchy, slavery, etc. began, around 4,000, 5,000 years ago. In Mesopotamia, the word amargi was the first idea for the concept of freedom. So we can see, actually, people think about freedom when there is no freedom. You know, when there's slavery, people wanted to have a concept for freedom, you know. And it's interesting that the same word, amargi, means to return to the mother. So this is, for example, when I first found out about this, and I really like to give this example, I was very, very excited. I said, this is a very, very interesting thing that we don't hear in dominant history writing. So if I as a person, you as a person, everyone as a person can think, if they want to struggle, of themselves as part of a civilization of the excluded, of the marginalized, we can see that we have many things in common with the people, the first struggling women in history, thousands of years ago, who knows what was one of the first struggles of women. And then we can connect our struggles also with each other. Because then when I look at the face of an Italian woman, I can see like a mirror, maybe we are in a different position, maybe the struggles of our everyday lives are different from each other, but we're part of the same stream that has been marginalized. We have not been part of the system. Maybe sometimes one foot is in the system, but you're ultimately you're not the one, the decision maker. So I think this thinking of history as a stream of dominance, and not this classical Marxist idea of always class struggle kind of thing, but oppression is a lot more complicated than that. And I think when we look at history, we can see models of how to rethink that. So rewriting women's history does not mean to just write women's stories, but also to reinterpret how power relations work. And this can only be a collective process when we come to the methodology of this. This can only be by listening to the voices of different women from different backgrounds, by not imposing our frameworks on them, but like taking them seriously, you know, valuing every experience. I think experience-based, situated knowledge-based idea of history can help us understand a lot more. Because, for example, we look at so many women's struggles, and not only women's struggles, different kinds of struggles. They have so many similar elements, and the reasons why they failed are also so, so similar. So we can actually see very universal traits when it comes to forms of revolution. So genealogy is one perspective that is being proposed. The women's movement does not believe it's the only way. It's just like one method, one approach towards a new understanding of science. And we say, understanding how modern sciences work, how close they are actually to religion or mythology and different forms of oppression, you know, like seeing the links between these things is one thing, a holistic approach. And one can talk about this for days, I guess, but the most important thing is to value experience, value voices, but not in this very individualistic kind of way, as in I think blah blah blah, but how can I learn about the universalism that underlies these voices? And I think this book, probably, even though I don't speak Italian, is probably a very good one approach of doing that, to share the story and to make it a collective process.
Pardon?
Okay. Perfetto. Quindi la domanda numero due era: come scrivere la storia? E c'è una relazione tra chi scrive le storie e chi scrive la storia. La storia è organica, ma di fatto può anche essere oggetto di manipolazione. 5.000 anni fa si è cominciato a costituire una società, una forma di Stato che aveva a che fare con l'idea della gerarchia e della proprietà privata, andando di fatto a escludere le donne, i poveri e diciamo le minoranze. Durante gli ultimi 5.000 anni c'è una storia di chi ha sottomesso e una storia di chi è stato sottomesso, ma c'è anche un flusso parallelo di persone che di fatto hanno combattuto questo stato delle cose. 4.000-5.000 anni fa è comparsa per la prima volta la parola amarchi, che è stata il primo, sempre in Mesopotamia, che è stata la prima tentativo di espressione della possibilità di essere liberi. Ed è peculiare che di fatto questa stessa parola in realtà voglia dire ritornare alla madre. È di fatto qualcosa che è comune a tutte le varie civiltà di emarginati presenti nel mondo, perché tutte le lotte hanno molto in comune e queste lotte hanno a che fare anche e soprattutto con la condizione della donna, perché nel corso della storia anche chi di fatto è riuscito a avere un piede dentro al sistema, poi non essendo le persone che prendono le decisioni, di fatto si è sempre fuori dal sistema e dal sistema decisionale. Quindi a lei piace immaginare questi ultimi 5.000 anni di storia come due flussi paralleli, un flusso di sottomissione e un flusso di persone che hanno cercato di cambiarlo, non soltanto secondo una visione marxista di lotta di classe. Scusate, prima l'avevo tagliati, perché l'oppressione è molto diversa, non è soltanto tra l'altro una storia di donne e non è soltanto una storia di oppressione, ma sono due storie che convergono e è possibile conoscerle e metterle in relazione ascoltando e prendendo sul serio ciascuna di queste storie, senza applicare una, diciamo un filtro, una cornice che parta dal nostro punto di vista, ma bisogna guardare alle diverse lotte delle donne, riconoscendo quelli che sono i tratti comuni e universali tra di queste, e la genealogy è di fatto un modo di avere questa prospettiva, ma non è l'unico approccio a capire come funzionano alcune cose di questo mondo, come per esempio la scienza moderna, che di fatto ha molte cose in comune con una forma di religione, con qualcosa di oscuro e lontano che però di fatto è presente nella nostra vita. Quindi si tratta di guardare
tutte le storie insieme, e la cosa più importante è quella di dare valore alle storie individuali, ma non da un punto di vista individualistico, quindi non dicendo io e raccontare la propria storia, quanto piuttosto prenderle, metterle insieme e confrontarle, andando a costruire ancora questo flusso che avanza.
And I want to come to your question, but before I forgot to say, the dichotomy between subject and object, for example, is one thing that informs our sense of understanding the world. We always believe that men are the subject, women are the object. This is something that modern sciences with thinkers, famous thinkers, and many feminists have criticized the male-centered character of how modern sciences work. They have criticized that, how human beings want hierarchy over nature, believe that people are the masters of nature and they can coordinate it, cut it up the way they want. I mean, nation state is one expression of that, and so on and so forth. So also the difference between community and state. So these hierarchies are placed consciously into our consciousness, so we also have to undo this way of hierarchical thinking. So coming to your question about self-knowledge, self-realization as a revolutionary act and how this relates to people's sense of happiness, I think what I wanted to give with the example of Bushra, for example, is exactly that, you know, without having a say in your life, without being in charge of any element of your life, and this is basically what the state system, the capitalist system, patriarchy are doing. If the state does not like what you're doing, they can call you a terrorist, they can put you in prison, they place cameras everywhere, control every aspect of your life, they can check your emails, they can, you know, it's like the state is absolutely everywhere. The state is occupying our schools, our knowledge. Some states decide which books are allowed to be read and which not. One biggest thing that fascism has made is to burn books, obviously. So it's like the system is occupying every element of our life. So in this system where you have absolutely no autonomy, nothing to say, Albert Camus, for example, even though, I mean, he's... One quote of him I like very much. He says the what is it exactly? The in an unfree world, the most revolutionary act is to it's the biggest act of rebellion. No, what is it? Do you know the quote I'm looking for? To be free, to try to be free in an unfree world is the act of rebellion, something like that. So even the fact that you say I am a woman in this system, or I do exist, or I do want to build my autonomy in this unfree system, this itself is like shocking to the dominant system. I think like states are shocked when they see a lot of demonstrations, right? It's like, how can you question my authority? Whenever men often make sexist jokes when they see two women come together and discuss something that is not men, you know? When two women discuss politics, immediately they're sexist jokes because it challenges the patriarchal status quo. So it's interesting to disrupt places like that because we can see what underlies it is the search for recognition, to search to be, to exist in a system that completely denies your identity, your existence. It says, we can function without you, but actually the state cannot function without people, but the people can function without the state. So, and it's this fear, I think, that's underlying many mechanisms of oppression, that these people, these objects, can one day become subjects and revolt. So in that sense, suddenly being able to be, for Bushra, for example, like many other, I'm just giving her, because it's a very nice example, I think, for suddenly be, to be also in charge of, you know, combating violence against women, but as herself, not as anyone else, not imposing somebody else's rules, but making the rules herself and also safeguarding them. This is what makes her happy. I mean, so many women who have been raped and sold by Daesh, they now organize themselves and women from ethnic and religious communities, they now found their own communes, their own autonomous structures. They now educate themselves and they say the only way for us to survive is to organize ourselves. So this is, I think, very important. I think you can see in circles where that are based on mutuality, based on empathy, based on trying to form a new sense of relationship with the other, based on solidarity rather than on interest, you can definitely see that people are much happier. I think women who are active in women's struggles are often much happier women, because this gives them an energy that the system is trying to steal from them. So in that sense, I definitely do believe that being able to think, I actually have the power to change my life, to shape my community, and not be determined by somebody else. Even my life is determined, my death is determined by somebody else. I think this is very, very closely connected to the two points that you mentioned. So thank you for your question.
Allora, un punto importante per rispondere all'ultima domanda è di fatto andare a guardare la dicotomia esistente tra soggetto e oggetto, che è esistente nella scienza e nella società moderna. Dicotomia soggetto-oggetto che comincia già nell'immaginare l'uomo come soggetto e di fatto la donna come oggetto, ma anche a livello più ampio nell'immaginare la natura come oggetto di dominio da parte dell'uomo soggetto, oppure la differenza tra comunità e Stato. Sono gerarchie che sono messe scientemente nelle nostre coscienze e arrivando all'autodeterminazione noi in realtà possiamo riappropriarci di un senso di felicità che supera queste dicotomie. Se non si ha voce in capitolo sulla propria vita, diciamo, il non permettere di avere voce in capitolo sulla propria vita è il modo di dominarti da parte del capitalismo e dello Stato. Perché lo Stato, se vuole, può controllare qualunque aspetto della tua vita, lo può fare in maniere più sottili, come dentro un'aula di un'università, e in maniere più pratiche e visibili, come ad esempio mettendo telecamere dovunque per la strada o dei soldati in giro per la città. La prima cosa, per esempio, che ha fatto il fascismo, una delle cose più evidenti, è stata quella di bruciare dei libri, e questa è una forma di controllo su quella che è una forma di controllo molto, molto evidente. In un sistema dove non c'è autonomia, no, aspetta, scusate, qua esiste una citazione di Camus che dice che la cosa più rivoluzionaria che si possa fare è cercare di essere liberi in un mondo che di fatto non è liberi, e quindi essere donne in un mondo che non ti permette di essere libera di fatto è scioccante per lo Stato. Ad esempio, lei fa l'esempio di quello che succede quando due donne stanno parlando, per esempio, di politica o di questioni che sono differenti dall'uomo, visto da due uomini immediatamente porta a battute sessiste. Cioè, se due donne vengono viste a parlare di qualche altro argomento, è automatica lo scherzo sessista. Quindi un modo di mettere, perché di fatto si sta mettendo in discussione la struttura dello Stato. Quindi la ricerca di poter essere, quindi di essere se stessi in una condizione del genere, è la possibilità di poter funzionare senza Stato. Perché? Perché le persone senza Stato funzionano, ma non viceversa. Lo Stato senza persone non può funzionare. Questo ribalta la questione andando a superare la dicotomia, cioè l'oggetto di fatto diventa soggetto. Essere di fatto, come l'esempio della signora di prima, parte di un consiglio che, fatto dalle donne, ha voce in capitolo sulla violenza sulle donne e che è in grado di creare delle politiche, ma anche poi di tutelarle, di metterle in pratica e salvaguardarle, di fatto è una vittoria, così come tante donne che sono state violentate da Daesh sono in grado di riorganizzarsi e di creare comunità. Di fatto il modo di liberarsi è organizzarsi, perché scusate. Ed è un modo di ricanalizzare e di riutilizzare la sofferenza, perché
si riesce a finalmente cambiare la propria vita e avere voce in capitolo in una situazione in cui invece la mia vita e anche la mia morte non sono determinate da me stesse, ma da qualcosa che è al di fuori di me, come per esempio la scienza o la società.
Thank you. Certo.
Non so se è una domanda sciocca, in ogni caso vorrei porla un po' a tutte noi, cioè non soltanto giustamente perché è giusto l'idea del dibattito. Io vorrei capire quanto la maternità, l'essere madre, può essere d'ostacolo alla lotta, nel senso che in molti casi magari la donna, proprio sapendo, con questa coscienza di essere madre, magari è più forse invogliata a lottare, ma in realtà è forse più ricattabile. In troppi casi la vigliaccheria, la cattiveria degli uomini ha utilizzato, quindi magari sottraendo i figli, quest'arma contro le donne. Quindi lo vedevo proprio, l'ho sempre visto, questo lo sappiamo tutti, l'altro giorno proprio vedendo Suffragette mi è venuto in mente che mi sarebbe piaciuto porre questa domanda a delle lottatrici in prima linea, e quindi vorrei capire quante poi effettivamente che lottano sono madri e comunque trovano lo stesso la forza e la voglia di lottare, quante invece sono magari più libere, tra virgolette, essendo svincolate da una famiglia. Grazie.
Grazie. Allora, io insegno storia e filosofia nel liceo e quando insegno storia cerco di fare molta attenzione a portare in luce le figure femminili, no? Cercando di dare, ma anche poi altre figure, però proprio perché nei libri di storia, nei nostri manuali, effettivamente non hanno molto spazio. E quindi chiedo alle ragazze, soprattutto alle ragazze ma anche ai ragazzi, di fare delle ricerche. Allora, in questo caso la difficoltà è proprio quello di cercare, no? Di fare, avere dei materiali, quindi questa è la difficoltà, di trovare qualcosa che risponda effettivamente, no? Quindi questo, non so, anche questa idea di creare dei ponti, creare delle relazioni, forse è molto importante proprio, no? Per arrivare ad avere più materiali che probabilmente non ci sono neanche, non si trovano. E poi un'altra cosa che ho pensato ascoltando le tue parole è che quello che sembra così naturale che tu racconti, no? Con così naturalezza, con passione, sembra molto difficile da poi vivere hai già risposto poi in parte, in una società che invece sembra così rigida, così bloccata, come la nostra società in fondo, dove tutti sono inquadrati in certi ruoli, no? Tutte le persone, le donne sono inquadrate in certi ruoli, mentre sarebbe bello e sarebbe importante che ognuno uscisse fuori da questi ruoli, che ognuna di noi, come anche gli uomini d'altronde, fossero delle persone complete, no? Non chiuse in un cassetto, nel cassetto del loro ruolo solo, insomma, perché altrimenti come realizzare, no? Questa libertà, questa anche, no? Decostruire le gerarchie che ci sono.
Allora, io sono una studentessa di dottorato, quindi mi interessava la parte di produzione della ricerca e di produzione della conoscenza. Quindi quando hai nominato appunto l'Accademia di Scienze Sociali della Mesopotamia, volevo sapere un po' come funzionasse, nel senso che qui in Italia, immagino anche in Europa, nel mondo, i programmi universitari sono imposti dall'alto comunque. Quindi i ragazzi a fine del liceo, anche dopo l'università, quando devono scegliere un corso, si vanno ad iscrivere scegliendo appunto tra i vari corsi di laurea disponibili e non possono, diciamo, non hanno voce in capitolo su quello che devono studiare, quindi ricevono un'educazione in un certo senso preimpostata dall'alto. E appunto, mentre invece nel modello del confederalismo democratico, che poi è anche il mio tema di ricerca nel dottorato, volevo sapere se ci fosse un modo diverso appunto di organizzare l'università, insomma questa accademia di scienze sociali.
Se vogliamo possiamo anche comunque avviare una riflessione collettiva sulle domande poste, per esempio anche quella sulla maternità, se qualcuno ha riflettuto e ha voglia di anche far iniziare un dialogo a partire da questo e dalle altre suggestioni, per aprire un po' in modo più diffuso anche.
Mentre ci pensate, io ho un secondo in bagno.
Ok. Vai, vai.
Provo. Sì. Ma la domanda volevo fare a lei era una domanda proprio semplice e diretta. E da dove riuscite a prendere forza? E questa è la prima domanda, cioè proprio da dove pensi di riuscire a prendere forza, che riuscite a prendere forza? E, se siete organizzate, come siete organizzate? Nel senso, vi incontrate? Non so, fate delle riunioni? E in che relazione sei con le altre e con gli altri?
Basta così. Ce ne vai altre, ma...
I want to answer your question first, and then yours. So, I mean, this movement, this organization, this massive women's movement was, of course, a result of decades of struggle. So it didn't just come one day. You know, when the struggle in Kobani was happening, people were surprised to see such a strong women's movement. But this has a long history, and actually one of the books that is out there is about the life of Sakine Cansız. So Sakine Cansız was one of the co-founders of the PKK. She was one of the pioneers of the Kurdish women's movement. She's a woman who, in the 1980s, she led a prison uprising, and her breasts were mutilated when she was in prison. She was subject to torture, to sexualized torture. And then later on she says, you know, after the fact, she says, as a militant of a just cause, I was ashamed to say, ah, you know, it's that it hurts. So we are very lucky to have had women like her walking before us and opening the way. Women who believe that there is just no other option than to struggle, even when you're tortured, even when you see, you know, your children being massacred in front of you. I mean, today there's a huge war going on in Turkey against the Kurdish population. And again, the state is using sexualized violence, both torture as well as the method of killing is very similar to what Daesh is doing. So in that sense, I think the unfortunate advantage that women in Kurdistan have had is to be subject to so much violence that at one point it was just like, it's enough. Actually, you know how the Zapatistas say, ya basta? slogan in Kurdistan that developed completely independent from that was Edi Besse, which is, it's enough. And they didn't know that this was just something somebody once said. And, you know, you can see again when we speak of universalism and so on. But I think the strength really comes from mobilizing. Also, the Kurdish people are very, you know, it's the Abdullah Öcalan, who's, you know, a male leader of a movement in the Middle East. He says he's like one of the reasons why this women's movement was able to develop, because he protected the women's autonomy against the men. Not in this authoritarian way of protecting, but he said women's liberation will be our central pillar. It's more important than national liberation. It's more important than class. He says to kill the dominant male is the fundamental principle of socialism. Without killing the male mentality, we cannot have a liberated society. So I think Abdullah Öcalan is one factor. The fact that there's been so much violence that people just said it's enough now. And also having very, very strong women. And also another thing that, you know, developed together with the concept of genealogy is to look at our own history. And by that, we don't mean just the last couple of hundred years, but, you know, looking back to the origins of patriarchy. Because maybe the women lost their status in Mesopotamia, but now we want to change the same thing. We want to take revenge on this system by mobilizing ourselves. So understanding history, understanding where this violence is coming from, is a very, very big source of organization. Thank you for this great question.
Questo movimento della donna è di fatto il risultato di decenni di lotte. Quindi, quando è cominciato Kobane, di fatto c'erano già persone che soffrivano. Un libro che è lì sempre a disposizione parla di una delle donne fondatrici del PKK che negli anni '80 è stata imprigionata e ha subito delle torture sessuali, i suoi semi sono stati tagliati e una delle cose che diceva dopo essere stata liberata era che essendo una militante di una causa giusta provava di fatto vergogna anche soltanto a lamentarsi e quindi siamo stati fortunati nel corso della nostra storia ad avere delle figure che hanno capito che non c'era possibilità di scelta, perché quando vedi i tuoi figli o la tua società distrutta e dominata, devi necessariamente prendere posizione. I metodi di tortura dello Stato turco attuale nei confronti del popolo curdo in realtà sono molto simili a quelli di Daesh, sono dei metodi di tortura che si basano anche su delle torture di tipo sessuali e essere soggetti a così tanta violenza per così tanti anni ti porta a un certo punto a dire basta, tant'è che di fatto, così come in Chiapas si dice ya basta, parallelamente in maniera completamente indipendente anche in Kurdistan è stata detta la stessa identica cosa in curdo e non so ripeterlo, però
Edi Besse.
Esattamente la stessa cosa. La forza viene quindi dalla mobilitazione. Esiste anche un leader maschio, in realtà, che ha permesso nel corso dello sviluppo del movimento, non in maniera patriarcale, ma ponendo la questione femminile semplicemente al centro, di sviluppare questo concetto, dicendo che uccidere ed eliminare il maschio dominante di fatto è il pilastro della lotta socialista. Quindi siamo stati fortunati a avere delle figure di questo tipo e i concetti fondamentali sono averne abbastanza, avere delle donne forti che sono state parte di questa storia, ma anche la possibilità di guardare indietro a quella che è stata l'origine del patriarcato per vendicarsi e per vincere sullo sviluppo, sullo stato attuale delle cose, capendo come questo è stato possibile.
And on the question of how to have this new form of education, how does it work in the Mesopotamia Academy, it's actually very nice because, as I've said, there is this old woman who's telling her experience, the stories that she grew up with, folk tales and so on. Also, the students, there's no classical student-teacher relationship. The people refer to each other as friend rather than teacher or student. After every session, what Alessia also mentioned, the idea of criticism, self-criticism. So after, first of all, the teachers are both also students. They also listen. And people who have spent like a month already in the academy, or they can also do it in the beginning, they also give a class sometimes. So everyone is both teacher as well as student. But after each lesson, the person who was teacher then gets criticized. So the students criticize the teacher, and the teacher has to then accept the criticism, or if they don't accept it, they have to explain why, and also they can give their self-criticism. So this is one way of undoing that. The valuation of local knowledge, of personal experience and knowledge, also changing terminology. For example, now in Rojava, they want to encourage that everyone can speak the three major languages, the Aramaic, which is spoken by the Syriac Christians and the Assyrians and Chaldeans in the region, and Arabic and Kurdish. But they don't call it, in the new curriculum, they don't call it foreign language. They call it the language of the neighbor community. So even the way we speak about education has changed. It's very interesting. I spoke to some men in the academy, young men, and they get classes in genealogy, but only women can give genealogy classes. So they were explaining, you know, I did not realize how much of a macho I was. I did not understand how I was. You know, it doesn't mean they probably didn't change 100%. They probably still carry some features in them. But it's so important that this educational system puts things like women's history, why gender equality is important, why these things matter, at the heart of their educational system. So even the fighters, the people who go and fight Daesh, even they have to have lessons first, education first, about gender equality. So this is also a way of like trying to protect the people against the trauma of war, which often brings, you know, a lot of patriarchy and moral corruption and so on. So this is how it's done in the Mesopotamia Academy. It's very new. But also they want to benefit from revolutions around the world, because as the question, your question, for example, was how to find material, you know. The people also think that every battle, every struggle that was fought in the world against the system is a heritage. So Rojava does not say we are the first ones in history to do this. They say actually the feminists of 200 years ago, they have taught us this. This community has taught us this. For example, the example of the women in Algeria is very much analyzed. So learning from mythology, also learning from interpretations of religion. For example, instead of saying, does God exist or not, they ask questions like, what answer does religion give to people's lives? Analyzing religion as one way of interpreting the world and understanding this as human beings desire to want to understand and give meaning to life. So the very language of education has changed. And one last example, in the Asayish Academy, Asayish are like the internal security. Not those who fight Daesh, but those who, you know, make sure everything is safe inside. They don't want to be called police. If you say police to them, they say, no, no, no. Police defend the state, but we defend the people. Their academy, again, where they do communal cooking, gardening, and so on, where they have women's history classes, both women and men, before, it was actually a prison. It was a center of the secret services of the Ba'ath Party. So now, in the same place where some of the students were actually tortured by the regime, now they do communal activities, now they learn about women's history and so on. And this is something very, very precious. And about the other questions, I mean, one question was about maternity, for example. I would prefer to give that question, like pass it along, because I'm not a mother, so I don't think I can have a good answer to that. So maybe some of the mothers in the room would like to share the experience.
Bene. Allora, per rispondere alla domanda come avere altro materiale per fare questo, insomma, per studiare questo. Grazie mille per studiare la storia delle donne.
appunto, genealogia, sì, genealogia, genealogia. La risposta è dalle storie e dalla storia delle altre persone. In queste accademie, di fatto, come metodo, non esistono dei professori o degli studenti, si parla di se stessi, quindi ci si riferisce a se stessi come amici, né come professore né come studenti, e esiste da un ruolo centrale l'autocritica. Gli studenti sono insegnanti, ma sono anche gli insegnanti sono studenti, quindi il ruolo è intercambiabile a seconda delle classi e dei momenti. Dopo ogni lezione, la persona che ha tenuto la lezione è dovuta, viene criticata dagli studenti e deve accettare queste critiche, rispondere alle critiche e fare anche dell'autocritica, quindi dando valore alla storia personale e alla prospettiva personale. Questo passa anche attraverso un cambio di lessico, per cui l'aramaico, il curdo e il turco, che vengono studiate nelle accademie, non vengono chiamate lingue straniere, quanto piuttosto lingue delle comunità vicine. E questo cambia radicalmente la prospettiva rispetto alla capacità di imparare quella lingua. Oltre a questo, i giovani che vanno a lezione, i giovani uomini che vanno a lezione, di genealogi, lezioni che sono tenute esclusivamente dalle donne perché gli uomini non possono insegnare questo tipo di lezioni, solitamente quando escono dalla classe poi dicono: guarda, io francamente non pensavo di essere così macio nella mia vita quotidiana, di essere così maschilista. Per cui questo effettivamente cambia quelli che sono i cardini dell'educazione. Anche chi deve combattere, quindi prima di andare a combattere Daesh, deve prendere delle lezioni di genealogy, anche un strumento che tra l'altro è utile anche per superare quella che è la condizione di cui parlavamo prima, cioè che finita una guerra di fatto si cerchi di ritornare, passando attraverso la sofferenza, a una condizione di patriarcato. Quindi, per rispondere alla domanda dove trovare il materiale, il punto è che tutto è materiale, sia le storie individuali che anche le storie tradizionali. Per esempio, un punto è guardare la mitologia e guardare la religione, ponendosi non tanto la domanda se Dio esista o meno, ma quale sia il ruolo della religione nella società e che cosa abbia dato all'umanità come espressione del desiderio di dare un senso alla vita. Una cosa per esempio particolare è che le accademie di sicurezza interna, che sono quelle che formano le persone che si occupano di far sì che tutto sia vada bene, vada nella comunità, e che ci tengono molto a non essere chiamati poliziotti, perché i poliziotti di fatto lavorano per lo Stato, mentre invece loro lavorano nella comunità, per la comunità, fanno lezioni di molte cose, tra cui autoproduzione, giardinaggio, eccetera, ma prendono anche lezione sempre di genealogy, e queste lezioni si tengono in quella che prima era quelle che prima erano delle prigioni, dove molti di questi studenti sono stati anche torturati. Quindi questi studenti, un tempo torturati in questa prigione, adesso sono lì e fanno lezioni di giardinaggio o di genealogy in comunità. Per quanto riguarda la domanda sulla maternità, invece lei, non essendo madre, preferisce non rispondere a questa domanda, ma le piacerebbe molto che in realtà qualcun altro tra di noi che siamo qui voglia rispondere a questa domanda.
Sì, ma infatti in realtà è solo, accolgo la sollecitazione per anche dovere di contraccambio della generosità con cui ci ha comunicato e raccontato tutte queste cose. E, allora, sul fatto, sono molto interessata in particolare a questo discorso della maternità combattente. Io sono madre e sono stata a lungo in relazione con le donne vietnamite all'indomani della guerra, quindi una mia sola domanda voleva essere se tra le varie vostre esperienze anche di analisi e di studio ci sia stata la splendida storia delle donne viet, che partono anche là da un discorso di matriarcato originario vietnamite. E in realtà la cosa molto interessante che ho visto rispetto anche poi alla maternità è che dipende tantissimo da sia come la cultura, ma anche a livello molto personale, si sia concettualizzata la maternità. perché una cosa che era estremamente invece viva ed evidente in Vietnam è proprio il fatto che la maternità è combattente, che è una delle più forti anche raffigurazioni delle donne vietnamite che combattevano, erano una fucile in spalla e un bambino in mano. E narrazioni infinite, laddove era proprio magari non tanto il sacrificio, ma lo spirito combattente della madre che portava dignità al figlio, quindi dove la cura e il combattimento erano un tutt'uno. Quindi io penso che questo tipo di percezione sia anche molto legata a quello che una certa cultura, che è europea e io direi anche fortemente patriarcale, ha creato come cesura forse tra il corpo riproduttivo e il corpo combattente, che sono d'accordo in una visione olistica, si coappartengono. E questa, diciamo, come riflessione un po' estemporanea, come cosa, diciamo, partendo da me, come si fa in genere nel femminismo, italiano almeno. Io, insomma, ho sperimentato un po' la potenza di un corpo, certo non in uno stato di guerra, in stati di emergenza varie, appunto nel sud-est asiatico, essendo incinta, in cui veramente il potenziale combattente cambia di segno. Quindi a me in realtà interessa molto anche, mi piacerebbe poi parlare con voi, avere questo tipo di esperienza riguardo a veramente che tipo di diverso accesso anche al senso del combattimento e del valore che viene portato in questo si manifesta attraverso un corpo di donna. E ti ringrazio. Ok, sorry, please. Ok. Okay, if you want, I can translate directly to you in English. Yeah, please. Okay. The point is that I was wondering whether the perception that you have as a female body, the access you have to your fighting force is some kind of different. I don't want to say it's different from the male's one, because I don't think it's only a male one. But to some extent, when I was pregnant, I felt, and I'm also a martial artist, but I mean, this is another point, but I really do felt this kind of fighting power, but was not kind of power over and force that stems out of the desire to objectify somebody else, or to be strong because I'm stronger than somebody else. Was like, I'm here, I'm two in one, it's something strange, but this feeling, this sensation gives me a strength. I perceive myself as very tough at the time, but in another way. So I was wondering whether there's a kind of sharing experience of the fighting Kurdish women about a year, the perception as a woman with a fighting body that is kind of, I was pretty confused, but I hope that you understood what I meant. Okay, thank you so much.
No, sì, vabbè, brevemente ecco dire che la compagna ha appena fatto una domanda sul punto, chiedendo se ci siano esperienze in Kurdistan esperite dalle donne per cui la potenza, la forza femminile anche attraverso un corpo combattente, attraverso l'esperienza della maternità è esperita. Questo in parte risponde anche quindi alla domanda che faceva la compagna rispetto alla questione della maternità come una non possibilità di accesso a forme di lotta, ma come al contrario una modalità di esclusione da questo. Quindi questo intervento ha anche risposto alla domanda.
Non si pensa troppo, non si pensa niente.
Thank you very much for sharing your experience and very personal experience, and also your insights. So I think when we say, you know, we spoke a lot about self-defense today, and how self-defense is not just physically harming somebody else, because I mean, sometimes when you're confronted with a force like Daesh, you have to defend yourself with bullets also. But the real self-defense is your creativity, is your production. So and also reproduction. I think instead of thinking about defense as harming or destroying, it's actually about protecting something, right? It's about protecting the life. There's one time, I don't know who said it, somebody said the world was not able to find a place for women in the world, but a woman has a place for a whole world in her side, in herself. So this is, for example, I think a very, very nice thing to say, because I mean, within this movement, you know, where we see, I mean, my generation has grown up always knowing that there are women guerrillas who are in the mountains. It doesn't mean you have to love them or hate them, but we always know that they exist. So this already gives me another point of view, that Kurdish young people, including the younger men, they have grown up with seeing guerrilla women. So this also changed not only perceptions of womanhood, whatever that means, but also about what does reproduction mean. Because, for example, if you talk to guerrillas about this, they say, you know, we also, in many ways, we reproduce politically conscious people. You know, so in a way, producing a society that is conscious, that is educated, that is now mobilizing themselves against the state, you're reproducing a new kind of society. And maybe you don't do it physically, but you reproduce also through ideas. And the within the women's movement, we have, for example, the peace mothers, which are often like older women who have lost their children, either as soldiers or as guerrillas, or they've lost them in the attacks of the state and so on. So they explicitly, they chose the identity of mothers. So they say, we are mothers, and mothers, they actually use very much the same terminology, saying we are the ones who want peace, and also we are the ones who are struggling. We're struggling for peace. So they actually go sometimes between the army and the guerrillas and use their bodies and say, stop. We do no longer tolerate this. So it's really interesting to see how fighting also means to protect. To fight means also to create. That's why we say we're not a system of anti, we're also a system of pro. But what do we want to create? And I think the ability of women, this very unique ability to create, not only through like physically procreate, but also a women's perspective on what care means is also very different from, and not because women and men are fundamentally different. No, patriarchy is essentializing women, is essentializing men. Patriarchy is who says men can only fight and kill and make money, and women can only stay at home and do whatever. So this devaluation of women's labor is not because we say women are fundamentally better or men are bad, but patriarchy is essentializing. So in that sense, thinking about and also appreciating, I think one very successful thing, Alessia mentioned the photo that I took where there's like traditionally clothed women and also very radically, you know, anarchist women, like, and then also the religious woman next to her. So this valuing it of all experiences, but based on common principles like women's liberation, is one way of defending ourselves against that. So the fact that we see both the struggle of, for example, the peace mothers, as just as legitimate as the fighter who's fighting Daesh, that we don't make a hierarchy because of that. We see this is a very legitimate, we think of areas of struggle, you know? So, for example, university is one area of struggle. The battlefield is one area of struggle. Without the fight in the university, also this other fight will not mean anything. Without the fight inside the home, also the fight against the state does not mean anything. So, thinking in terms of areas of struggle also helped really reconceptualize what motherhood, maternity means. Because if we think about it in terms of care and protection, I don't think, like you said, there is no real dichotomy. There is no real conflict between being a woman who fights and a woman who's a mother. So thank you so much for sharing your personal experience.
Eccoci. Allora. Eravamo sotto. Perfetto. Allora, grazie per la condivisione della risposta e parliamo quindi di autodifesa come qualcosa contro, ma in realtà la vera autodifesa è la produzione e la propria anche riproduzione, quindi un concetto di protezione opposto a un'idea invece di distruzione. Il mondo non trova, c'è una citazione che dice che il mondo non trova posto per le donne, ma di fatto le donne hanno dentro di sé posto per un mondo intero. E i giovani, lei stessa in Kurdistan per esempio, sono cresciuti sapendo che sulle montagne esistevano delle donne che facevano guerriglia, e questo ha cambiato radicalmente la prospettiva rispetto alla femminilità o all'essere donna, anche perché queste stesse donne che combattono non producono soltanto lotta combattendo, ma anche producendo fisicamente e anche semplicemente concettualmente degli individui socialmente coscienti. Ad esempio esistono, dico non soltanto fisicamente ma anche attraverso delle idee, pensando ad esempio delle peace mothers, che sono delle madri di pace letteralmente, delle donne che hanno perso i loro figli o in guerra o durante la guerriglia o perché vittima di attacchi esterni, che scelgono di assumere il ruolo della madre, che tutela di fatto la pace. Ad esempio, una delle loro tecniche di lotta, che non è più tollerata, era quella di mettersi come scudi umani tra i guerriglieri e l'esercito. Quindi da questa immagine possiamo capire che di fatto lottare è proteggere e procreare, diventando quindi un sistema pro e non soltanto un sistema contro, e questo dà una prospettiva diversa rispetto a cosa voglia dire curare, una prospettiva che sia differente dalla prospettiva patriarcale che assegna dei ruoli, quindi l'uomo combattente e la donna procreatrice e protettrice, perché di fatto una cosa che, e questo ad esempio si può vedere comprendendo l'unione delle differenze anche tra donne diverse, come quello che dicevo prima Alessia, le immagini di donne in costume tradizionale sedute accanto a delle giovani diciamo, abbigliate in maniera completamente diversa. Sono donne diverse che hanno delle esperienze diverse e che però danno e considerano le proprie lotte egualmente legittime. In questo modo si può parlare di aree di lotte, quindi esiste l'area di lotta cittadina, esiste l'area di lotta dentro l'università, esistono varie aree di lotta che di fatto sono interdipendenti fra di loro, non sono isolate. In questo modo potremmo anche da qui andare, capendo che esistono delle aree, a riconcettualizzare l'idea della maternità, andando a abbattere quella dicotomia imposta tra corpo combattente e corpo che cura e corpo quindi di maternità.
Thank you. Thank you so much everyone for coming. Grazie.
Grazie.
Grazie alla traduttrice. Bene, credo che adesso saremo. C'è un ultimo intervento piccolissimo, certo. Aspetta, vediamo se.
Grazie. Aspetta. Ah no, aspetta. Ci arriva? Ah sì. Grazie a te soprattutto. No, volevo dire grazie a voi qui. E sono felice per voi qui donne di questa casa bellissima che non conoscevo, che dovevo venirci da tanto tempo. Sono felice di essere qui oggi e credo che sia veramente una cosa molto, un grande onore avere lei qui, che è stata ieri alla Sapienza dove io stavo, stamane a Roma 3 ed oggi qui, quindi è meraviglioso che lei abbia fatto questo giro di università e poi sia venuta qui. Questo mi porta però a chiedere, cioè a farmi coraggio, perché loro sono 2 anni che le inseguo leggendo, scrivendomi, eccetera, eccetera. Stiamo tentando come scuola addirittura di gemellarci con loro per fare un